Incontri di Gianfranco Fabi.
Con il coro della SAT, con la Paganella, un classico tra le canzoni di montagna, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Umberto Martini.
Buonasera a voi.
Umberto Martini è il presidente del Club Alpino Italiano e quindi abbiamo cominciato con una canzone di montagna. Le montagne sono di stretta attualità, soprattutto in questo periodo. Molti stanno programmando le loro vacanze in montagna, ma iniziamo guardando un po' a Umberto Martini. Come è arrivato a fare il presidente del Club Alpino Italiano?
Ma si sbaglia spesso, è che mi hanno votato e io mi trovo qua da 5 anni.
Quindi però è un appassionato di montagna.
Sì. Sono nato sotto le montagne, a Bassano del Grappa. Per noi era lo sport meno costoso, più facile da realizzare.
Ecco, le montagne si possono frequentare in tanti modi. Lei ha fatto l'alpinismo estremo, l'alpinismo medio, l'escursionista.
Io ho fatto l'alpinismo normale, non estremo, per brevi anni, perché poi l'attività di lavoro mi ha portato un po' distante dalle montagne o comunque non abitualmente vicino, quindi per non rischiare ho fatto quello che era possibile, un buon alpinismo, un buon escursionismo.
E nel tempo libero che le lasciava la montagna come trovava da vivere?
Dovevo anche lavorare.
E quindi in che settore è stato?
Ho lavorato in situazioni diverse, in ambienti diversi. Primi 17 anni in un'azienda metalmeccanica di elettrodomestici con incarichi commerciali anche importanti, poi ho dovuto, per motivi di salute ma anche così per evoluzione della società dove lavorare, ho accettato un'offerta nel mondo dell'artigianato. Sono diventato responsabile a livelli diversi fino a, per un settore a livello regionale, della Confartigianato. E poi
quindi anche una responsabilità associativa già, sì, in campo professionale.
L'associazione non mi ha mai abbandonato.
E negli ultimi tempi è stato anche nel settore bancario presidente, sì, di una piccola banca importante, perché le piccole, sì, banche sono importanti.
Nel settore del credito cooperativo, tanto martoriato in questi ultimi anni per molti motivi, e comunque che svolge ancora un indispensabile ruolo, certo, sociale.
Quindi presente a tanti livelli nell'ambito sociale, il Club Alpino Italiano adesso è quello che la impegna di più, molto probabilmente, da 5 anni è presidente.
Certo, comincerò da domenica dopo questa assemblea, l'ultimo anno di mandato, dopodiché per noi tutte le cariche valgono 3 più 3, quindi dopo il sesto anno, se sei stato riconfermato la prima volta, chiudi la tua
carriera.
Come
i presidenti americani, si può essere riconfermati?
Noi l'abbiamo deciso non tanto da lontano come gli Stati Uniti, ma sono circa 40 anni che abbiamo utilizzato questo sistema, con i suoi costi ma anche con i suoi benefici.
Indubbiamente, non si è legati alla poltrona, non si cerca di essere rieletti, si cerca di fare il bene complessivo di un'associazione come il Club Alpino Italiano. Ecco, diamo una carta d'identità di questo Club Alpino, ci ascoltano probabilmente anche da zone che non sono montane, e non solo per le Alpi, vale anche per gli Appennini peraltro,
certo,
il Club Alpino.
Noi siamo dai 152 anni sulla scena, con attività di tanti tipi.
Ecco, non bisogna essere per forza alpinisti al sesto grado per essere soci del,
no,
Club Alpino. Ci sono anche gli escursionisti.
Certo,
ci sono
dietro, all'interno della tessera del Club Alpino Italiano, che è ancora di quelle similpelle ottocentesche, che ci crea qualche problema ma anche un segno di distinzione, c'è scritto una frase di un alpinista importante, Guido Rey, che dice che c'è un alpinismo possibile per tutti, chi si riposa e chi osa l'impossibile.
Ecco, quindi le montagne sono aperte a tutti, basta saperle affrontare con il, certo, dovuto modo.
Ecco,
quindi
questo invece è il denominatore comune che dovrebbe esserci per chi frequenta la montagna.
Cioè saperle affrontare, appunto, perché voi offrite anche come Club Alpino dei supporti, i rifugi, per esempio. Quanti rifugi sono?
Abbiamo esattamente 700 progetto di 746 strutture per oltre 21.500 posti letto, in teoria il più grande albergo a Torre d'Italia.
Ecco, sono gestiti poi da ogni singola sezione?
Da ogni singolo o da sezioni, so, alcune sezioni hanno più rifugi, siamo certo. Molto variegati.
La sezione di Milano ne ha molti, soprattutto storicamente in Valtellina.
Milano, Torino, le sezioni storiche ne hanno, tra l'altro Milano ne ha distribuite, ne aveva anche in Alto Adige, adesso le abbiamo consegnate alla provincia di Bolzano.
Ah sì, in Alto Adige c'è stata una piccola polemica anche sulla gestione dei rifugi.
Ancora da definire nel dettaglio.
Ecco, comunque chi utilizza questi rifugi può essere sicuro di trovare non solo un letto e un tetto, ma anche un'accoglienza, anche e soprattutto delle informazioni, la capacità,
certo,
di guidare, di avere...
Il rifugio si è trasformato, come la società, da un posto proprio di rifugio è diventato molto spesso la meta, ma è anche un rapporto fra l'uomo e la montagna cambiato, quindi nel rifugio c'è anche cultura, cultura che dà il gestore, cultura per le persone che trovi. In taluni rifugi abbiamo anche piccole biblioteche per sopperire al maltempo.
Ecco, possiamo fare un po' di propaganda dicendo che magari facendo 2 o 3 notti in rifugio si ripaga il costo della tessera.
2 notti in rifugio la tessera è pagata, ma ecco, non è per questo.
Non è per questo, però è un piccolo particolare che può servire, che il socio,
sì,
del CAI.
Direi il più importante è, al di là di aderire ai principi che istitutivi, che in 152 anni l'articolo 1 non è cambiato se non nelle virgole, e l'altro motivo importante è quello di avere la possibilità di avere una formazione per la montagna, al di là poi della copertura assicurativa, che non è,
certo,
cosa da poco.
Ecco, il Club Alpino gestisce anche il soccorso alpino.
Il soccorso alpino è una sezione particolare del Club Alpino Italiano, che ha superato i 50 anni perché è stata fondata ufficialmente nel 1954, anche se di fatto è sempre esistito, i volontari partivano,
certo,
sempre, ha circa 7.000 volontari, opera anche in montagna ma anche in area ipogea, cioè nella speleologia, e abbiamo anche una punta di merito che vogliamo dirla, che l'anno scorso c'è stata una grossa operazione in Germania, in Baviera, e le nostre,
sì,
squadre
ne molto, i giornali,
hanno risolto il problema
di questo salvataggio di una persona che era, appunto, perché il Club Alpino si occupa anche appunto di speleologia, quindi, e anche di un turismo montano un po' diverso, per esempio la bicicletta, le mountain bike.
La mountain bike è una delle ultime attività organizzate, tra l'altro in collaborazione con un quotidiano nazionale, abbiamo pubblicato nelle settimane scorse proprio un volume sulla montagna in bicicletta.
Come li vede gli alpinisti in bicicletta?
Io personalmente non appartengo a quella categoria, un po' anche perché fisicamente non son mai stato appassionato più di tanto a pedalare in montagna, e diciamo che è anche una forma educativa,
certo,
perché vediamo di tutto. Se la gente sa rispettare, scegliere soprattutto i percorsi consentiti, e quindi...
Beh, ci sono molte strade,
certo,
per esempio le strade militari,
queste sì, purtroppo, ed ecco perché serve formazione, si devono evitare i sentieri,
certo,
le mulattiere, perché si riescono a distruggere.
Ecco, forse
passaggio.
Vede un po' meno bene chi va in montagna in moto.
Beh, certamente anche questo è stato fonte anche di contrasti, tra l'altro è uno dei problemi la frequentazione, soprattutto perché anche qua non c'è una formazione, e comunque la moto in montagna non è nel suo ambiente
non
naturale.
È nel suo ambiente naturale. Ma sull'ambiente della montagna torneremo, su come affrontare la montagna, dando anche qualche consiglio utile per chi va in montagna anche da semplice turista, da semplice escursionista.
Incontri.
Va su, 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 Vada su, andiamo in montagna. Questa sera andiamo in montagna con Umberto Martini, presidente del Club Alpino Italiano. Abbiamo parlato nella prima parte di Club Alpino Italiano, oltre 300.000 soci, un club aperto non solo agli alpinisti del sesto grado, ma soprattutto direi anche a chi vuole amare, studiare la montagna, vederla anche dal basso, ma in qualche cima ci si può arrivare anche facilmente. E allora abbiamo parlato anche prima del soccorso alpino, di questi volontari che sono impegnati da tempo, da anni esiste questa formula appunto di impegno anche di solidarietà verso gli altri. È un Club Alpino appunto che è presente sotto molti aspetti. Un aspetto, abbiamo concluso la prima parte parlando appunto dei vari modi con cui si può andare in montagna, a piedi innanzitutto, ma anche in bicicletta, forse un po' meno, diceva il presidente Umberto Martini, in moto. Qui bisogna avere forse delle regole un po' più precise di quanto ci siano adesso.
Ma per noi non esiste la moto in montagna. Ci sono dei percorsi consentiti, certamente non i sentieri, certamente non le mulattiere, ma non solo per l'incolumità di chi ci va a piedi, ma anche per un aspetto ambientale, il rumore, certo, l'inquinamento, al di là poi dei pericoli reali.
Ecco, guardando appunto alla montagna, la montagna è certamente una cosa che va rispettata, che va affrontata con la dovuta cautela, che però può dare anche grandi soddisfazioni. Nel Club Alpino Italiano ci sono anche le guide. Quante sono le guide?
Ma le guide sono all'incirca, mai contate, 1500 in Italia, e sono nate col Club Alpino Italiano. È stata una prima forma, una delle forme di occupazione create nell'apertura alla montagna. Sono nate alla fine dell'Ottocento, 1800, quindi c'è una storia, un'evoluzione. Le guide sono professionisti, quindi in un mondo di volontariato c'è, certo, una specificità, e hanno competenze importanti. Le guide sono di formazione non solo alpinistica, ma anche culturale. Una guida non è sprovveduta, non è più solo il forte alpinista, è qualcosa di più. E sono con noi, collaborano con noi anche nella manutenzione, per esempio, di certi manufatti in montagna, certo, vedersi le ferrate, piuttosto, con le loro cooperative, con il loro sistema. Vorrei tornare, mi scusi, prego, sul soccorso alpino, perché è importante che si sappia che fatto 100, ma sono oltre 7.000 gli interventi annui del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei quali solo il 5% o meno, anzi, è portato d'aiuto a soci o del CAI o di altre associazioni europee o extraeuropee alpinistiche. Tutto il resto sono signori che vanno in montagna
E quindi, magari vanno senza guida,
vanno non accompagnati né da istruttori né da accompagnatori, e per i quali interviene quindi un servizio sociale rivolto alla comunità, che qualche volta se ne dimentica.
Sì, indubbiamente, perché può essere magari anche un incidente, un piccolo incidente, però in montagna diventa tutto più complicato, anche se uno riesce a camminare diventa appunto complicato poi tornare, e il soccorso alpino si dimostra indispensabile, quasi vitale in certe occasioni. Quest'anno ci saranno le celebrazioni anche per i 150 anni del Cervino, anche questa è una data storica appunto per l'alpinismo.
Montagna stanno celebrando svariati compleanni. Quest'anno il 150° del Cervino, infatti previsto con le amministrazioni della Val Tournanse e della Valle d'Aosta, delle manifestazioni di tipo diverso. Anche il CAI sarà impegnato nel celebrare questo anniversario, 150 anni di Cervino, che è sempre una montagna importante da, certo, salire, ma con quanto più difficile era 150 anni fa.
Nonostante che sia una montagna difficile, rischia di esserci un po' di coda quest'anno per andare sul Cervino.
Speriamo il tempo che lo consenta, perché che non sia l'annata dell'anno scorso, perché l'anno scorso è stato, come estate, piuttosto negativa,
fredda, sì, infatti. Speriamo che quest'anno sia un po' su questo, però la competenza del CAI si limita.
Giove Pluvio non è iscritto al CAI,
ecco. In prospettiva, appunto, lei vede un maggiore interesse da parte, diciamo, della popolazione, dei cittadini, di chi va in montagna, verso una montagna, un uso responsabile della montagna? Si parla molto di sostenibilità, quasi come una moda. La montagna è un esempio, appunto, di un ambiente ambiente naturale che chiede però di essere rispettato, di essere in qualche modo amato. Lei vede un aumento di questa passione positiva verso la montagna?
Allora, se dobbiamo analizzare i numeri, andiamo verso un aumento della frequentazione, anche se magari riducendo le difficoltà affrontate. E di questi numeri la consapevolezza è aumentata, prova ne sia i fiori che si vedono sono tornati in montagna e gli animali. Ecco perché l'azione di formazione a rispetto dell'ambiente, che poi rispetto di se stessi quando è la fine, trova sempre maggior impegno al nostro interno, ma ne vediamo anche i risultati. Siamo molto impegnati nella formazione dei giovani e dei docenti per poter entrare nelle scuole, fondamentale.
Ecco, avete anche dei corsi di alpinismo, che chi vuole fare l'alpinista.
Abbiamo decine di corsi di diversa natura e specializzazione.
Quindi per chi vuole affrontare la montagna in tutti i suoi aspetti, anche semplicemente con un'escursione, può comunque anche avere dei corsi sull'ambiente, sul rispetto della natura, sui modi da fare, e anche per scoprire poi delle particolarità, delle zone nuove. La montagna,
certo,
è vastissima.
E oltretutto noi abbiamo licenziato 2 anni fa, dopo 30 anni dal primo, il nuovo bidecalogo per la montagna del Club Alpino Italiano, che obbliga i soci con un comportamento rispettoso dell'ambiente, molto, molto esteso, molto nelle diverse situazioni montane. Collegato a questo, chiaramente noi dobbiamo diffonderlo, ed è un po' i nostri 10 comandamenti, anche se sono di più. Per quanto riguarda la frequentazione consapevole, e quindi chiama la montagna, poi la conosce e si rispetta quello che si conosce, no? È tutto un po' un angolo che si completa,
Entra, dicevamo, nel suo ultimo anno da presidente del Club Alpino Italiano. C'è qualche obiettivo che vuole raggiungere quest'anno e vuole lasciare come testimone il suo successore?
Ma abbiamo la necessità di adeguare la nostra struttura, che si è ampliata su uno scheletro antico, aggiornarla alla società attuale, alle esigenze, alle richieste dell'attuale società. Non dimentichiamo che anche per noi la comunicazione, l'informatica la fa da padrone, la possibilità di avere non più le informazioni su una guida, su una carta, ma averlo attraverso metodi informatici i più disparati, che da un lato sono un vantaggio, dall'altro qualche volta sono anche eccessivi, perché falsano la comunicazione, oppure uno pensa di essere informato e magari fa un fai da te che non sempre è produttivo.
Comunque voi avete ancora una rivista tradizionale, una rivista...
Abbiamo 2 riviste, una mensile 360 gradi che da 2 anni distribuiamo anche in edicola, siamo ormai rimasti uno dei pochi testate di montagna, e poi un giornale online, Lo Scarpone, che è una storica rivista che altrettanto da 2 anni abbiamo portato sul sito del Club Alpino Italiano.
E quindi c'è poi anche un sito del Club Alpino Italiano.
Certo, unito allo Scarpone, e entrambi da uno dall'altro si può entrare, e aggiornamenti quotidiani, quindi con tutte le attività, anche le più piccole o anche le grandi sezioni, tutti gli avvenimenti lì possono essere colti.
E quindi c'è anche questa attenzione alla tecnologia, probabilmente in molti rifugi c'è anche il wifi ormai.
E in alcune ci sono delle regioni con le quali abbiamo collaborazioni importanti, proprio perché la banda larga arrivi, che non solo un elemento di sicurezza, certo, che è fondamentale, ma anche per essere alla pari di quello che la società richiede.
Ecco, nella realtà italiana, soprattutto in questa fase, sono un po' di polemiche, la montagna è un po' un soggetto anche di polemiche, per esempio per le competenze tra le regioni, lo Stato, per esempio i parchi nazionali, il problema del Parco Nazionale dello Stelvio, diviso tra 3 regioni, 2 regioni, 3 province. In questo senso voi cerchiate di essere un po' schiacciati dalle competenze altrui, in cui magari sono competenze che poi si risolvono, come spesso capita in Italia, in un rinvio delle soluzioni.
Specificatamente per il Parco dello Stelvio qualche settimana fa abbiamo organizzato noi a Edolo un convegno coinvolgendo le realtà delle due province a statuto speciale e della regione Lombardia, quindi Trento Bolzano più Lombardia, con rappresentanti di tutto il territorio e delle amministrazioni del parco e dei residenti, della popolazione e degli amministratori. Noi siamo per, attraverso i sistemi più attuali, più opportuni, che si mantenga l'unitarietà, altrimenti, anche perché c'è una proiezione collegato con la vicina Svizzera, potrebbe dar vita a un unico parco, sarebbe il più grande d'Europa, e quindi guardiamo veramente anche noi all'Europa, non solo con la Svizzera, abbiamo altre attività che ci legano agli altri club alpini europei, ma questa diventerebbe un biglietto da visita importante.
Certo, però, come diceva, i soci del CAI hanno lo stesso trattamento in tutti i paesi d'Europa, c'è questa reciprocità di trattamento.
L'accordo di reciprocità, esattamente.
Stiamo andando verso la conclusione. Umberto Martini, presidente del CAI, qual è la montagna che ama di più?
Beh, io sono nato alle pendici del Monte Grappa, quindi a parte le celebrazioni...
Certo, tra l'altro questo periodo è anche un periodo di celebrazioni dei cent'anni.
Della la mia montagna, l'ho anche scritto... La mia scoperta della montagna vera fu il Catinaccio, giovanissimo, perché conobbi la montagna vera.
Beh, lì Rosengarten e le Dolomiti sono qualcosa di, sono un patrimonio dell'umanità, dopo tutto, un patrimonio che noi dobbiamo difendere, che forse riusciamo anche un po' a difendere.
Perché... Sono diventate anche grazie all'impegno nostro delle altre associazioni alpinistiche, quindi ne siamo anche responsabili.
Quindi una montagna per tutti, per chi vuole essere alpinista, per chi vuole ammirarla, per chi vuole studiarla, per chi vuole percorrerla, per chi vuole ritrovare un rapporto con la natura che sia costruttivo e cui si capisca appunto che la persona poi può godere di questa grande bellezza della montagna. Possiamo concludere così?
Assolutamente sì, con la massima attenzione, la preparazione e l'accompagnamento adeguato.
Con la massima prudenza e rispetto. Per sé, per gli altri, per la natura. Grazie a Umberto Martini, presidente del CAI, del Club Alpino Italiano, di essere stato con noi questa sera. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.